Tre soldi, i documentari di Radio 3. Diari del nucleare italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore.
Nello stesso immaginario collettivo, il nucleare è qualcosa che distrugge l'universo spaziale, cioè l'universo dei modelli spaziali di funzionamento del mondo. In cui sta la sua carica dirompente, la sua tragicità di fondo. L'esplosione nucleare è qualcosa rispetto alla quale lo spazio stesso, i confini metricamente definiti e definibili, l'assetto moderno del territorio assolutamente scompare. Sovrastato da una logica, da una tecnologia, da un evento che se ne fa beffe, non soltanto in termini spaziali, ma anche in termini temporali. Penso appunto naturalmente alla ricaduta in termini di radioattività e della durata di questi fenomeni, per non dire delle scorie. Quindi noi siamo entrati in un'altra epoca, facciamo fatica ad accorgercene, anzi, meglio, ce ne accorgiamo ogni giorno in realtà.
Ma anche prima del telescopio, l'uomo sapeva che il Sole, oltre a creare la vita, poteva anche distruggerla. Il Sole ha trasformato verdi regioni del nostro pianeta in aridi deserti. Può prosciugare fiumi e ruscelli, inaridire i raccolti, portare carestie. E può anche uccidere l'uomo. Una troppo lunga esposizione ai raggi solari può procurare un colpo di sole, di calore e anche la morte.
Prometeo, colui che pensa prima di agire, ha rubato il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Per questo verrà legato al Caucaso e condannato alle torture di un rapace che ogni giorno gli strappa il fegato dalle viscere. Fra atroci sofferenze, questo pezzo di carne e sangue scompare, ma non è soltanto materia biologica, perché è di un essere divino e quindi ogni giorno si rigenera.
In termini molto semplici, la fissione, come suggerisce un po' il termine, significa spaccare un nucleo atomico, e questo avviene con molta maggior facilità per nuclei atomici molto pesanti, quelli che stanno in fondo alla tabella di Mendeleev, l'uranio, tutta la roba che sta sopra 230, per capirci. E mentre invece la fusione è il processo tramite il quale funziona l'energia solare. Cioè si tratta di mettere assieme, unire due atomi, in questo caso due nuclei molto leggeri, mettere assieme deuterio e litio, così vicini tra di loro, e che possano fondersi. Qual è il problema della fusione? È che, siccome sono particelle cariche, dello stesso segno tendono a respingersi, e quindi ci vuole molta energia, una temperatura elevatissima, perché questo possa accadere.
Come il Sole, l'energia atomica non è né buona né cattiva, si limita ad esistere.
L'Italia è il paese in cui, fin dalla metà degli anni 50, ma forse anche prima della metà degli anni 50, è conclamato, c'è un'avversione radicatissima per la bomba atomica. Quindi incontriamo una delle grandi dicotomie, delle grandi ambivalenze del nucleare. L'Italia partecipa di quell'entusiasmo per il nucleare civile che fiorisce appunto in molti paesi in questi anni, anche appunto stimolato dalla public diplomacy, soprattutto statunitense, ma non solo, che si inserisce anche in quel clima di entusiasmo per la scienza e per la ricerca scientifica che è proprio degli anni 60. Ma dal punto di vista del nucleare militare e della bomba, l'Italia è uno dei paesi in cui più si radica e prima si radica un'avversione davvero profonda e diffusissima per la bomba. In Italia le percentuali di opposizione al nucleare e invece di sostegno per un disarmo nucleare generale sono quasi vicine al 100% negli anni 60.
Se mi permettete, la battuta è una specie di politica di potenza alla rovescia. Dal momento che, quando abbiamo provato a fare la politica di potenza con il fascismo, ne abbiamo prese di santa ragione, ne siamo usciti con le ossa rotte. L'intera classe dirigente del dopoguerra declina la visione della politica estera italiana in termini completamente diversi. Ma questo non significa che la classe dirigente del dopoguerra sia priva di ambizioni, e l'ambizione principale è quella di riportare l'Italia su un piano di assoluta parità, non con le grandi potenze, non con gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica, ma con le altre potenze europee, perché si costruisca un'Europa basata su un equilibrio di rapporti. Il rapporto con gli Stati Uniti ha una valenza duplice o persino triplice, perché la presenza americana in Europa aiuta la politica estera italiana dal punto di vista dei rapporti con le altre potenze europee, spinge sul nascere velleità come quelle francesi di ristabilire una sorta di competizione a chi possa essere la potenza egemone in Europa, perché nessuno può essere più ambire a essere più forte degli Stati Uniti, e questo è utile chiaramente per la politica estera italiana, e per di più garantisce il quadro politico interno marginalizzando il Partito Comunista.
I movimenti per la pace in Italia sono stati anche quelli antinucleari a forte partecipazione politica e a forte caratura politica, quindi anche a forte partecipazione popolare, pur non essendo il nostro un paese di grandi tradizioni negli anni 60 di movimenti antinucleari, che per eccellenza diciamo si sviluppano in altri paesi. Però il discorso che io facevo di avversione al nucleare in questi anni non è tanto legato, appunto, è proprio questo il punto, al fatto che siano armi americane, ed è questa la grande differenza con i francesi, dove invece il tema dell'antiatlantismo e dell'antiamericanismo, che è quasi strutturale in Francia in questi anni, entra prepotentemente nel dibattito sull'atomica.
Dal libro Culture atomiche di Laura Ciglioni, pagina 273. All'inizio del 1962 il settimanale illustrato Epoca riportò la storia di alcuni Robinson inglesi decisi a lasciare l'Europa per vivere su un'isola in mezzo all'oceano e sfuggire alla minaccia atomica. Si trattava non di disadattati, ma di uomini e donne della classe media, con una buona educazione e carriere promettenti, in alcuni casi già seguaci di Bertrand Russell. Questi individui, persuasi che le politiche del governo inglese avrebbero portato alla distruzione atomica della Gran Bretagna, avevano deciso di fondare una piccola repubblica simile alla utopia di Thomas More, senza privilegi e senza denaro, abbastanza lontana dai centri della guerra fredda per garantire la sopravvivenza all'olocausto nucleare.
In questa battaglia mi ricordo che c'era molta gente di sinistra, c'erano quelli che pretendevano che prima gli dovevano insegnare Marx e poi parlare di nucleare, no? Diciamo li licenziamo dicendo ci rivedremo dopo, e la caratteristica di questo movimento fu che metteva assieme il contadino di Montalto, voglio ricordare, morto da tempo ormai, il famoso Pietro Blasi, il capopopolo della Maremma, che negli incontri in cui Enel e Crenn, allora si chiamava Crenn, cercavano di spiegare alla popolazione, ai contadini, che il nucleare fa bene, lui gli piazzava quelle tre o quattro domande, quella più famosa era: sì, allora delle scorie che cosa ci facciamo? E a un certo punto c'era un dirigente nero che andava in giro con un volumone con tutte le risposte alle domande più o meno ficcanti che venivano fatte dai cittadini che intervenivano. Quindi un movimento proprio nel senso molto moderno, che metteva assieme appunto il contadino, l'intellettuale, il professore, il farmacista. Era questa la nostra geografia umana. Ricordo in Piemonte le manifestazioni che venivano aperte con 60 trattori, d'accordo? Secondo la visione arcaicamente di sinistra, no, quelli sono dei nemici del popolo, no? Mettiamoli tutti assieme per vincere questa battaglia. E in capo a 10 anni, devo dire, ci siamo riusciti. Certo, non sono ipocrita, ci ha aiutato ovviamente la sciagura, il disastro, la catastrofe di Chernobyl, ma questo attiene ai rischi del nucleare che noi avevamo sempre denunciato anche per tempo.
secondo questo piano energetico nazionale della metà degli anni 70 dovevano esserci queste 20 centrali costruite nell'arco di 10 anni e furono coinvolte le regioni direttamente nella discussione di dove localizzarle, e ci sono dei casi che sono stati studiati più di altri, di molti casi non sappiamo assolutamente nulla, però per esempio fu coinvolto il Molise, che pensava di costruire due centrali, addirittura due centrali sul proprio territorio e sulla costa, e nel caso del Molise ci fu una enorme opposizione da parte dell'industria del turismo a livello locale, che quindi portò al sostanziale fallimento del progetto iniziale. Questo dell'industria del turismo, quindi degli interessi economici locali, è una storia che ha anche una dimensione di più lungo periodo, perché in vari casi, anche per quanto riguarda gli anni 60, nel momento in cui lo Stato, insomma, attraverso le sue agenzie oppure l'industria privata, proponevano di costruire centrali nucleari su determinati territori in cui c'era un'industria del turismo particolarmente forte, ci fu una fortissima opposizione a livello locale. Questo fu il caso anche alla fine degli anni 50 della Liguria. La centrale che fu poi costruita dalla Edison a Trino Vercellese, la centrale Enrico Fermi, che ancora esiste, inizialmente doveva essere costruita a Sestri Levante, quindi sul mare, in Liguria, in una zona che comunque era caratterizzata non solo da accesso all'acqua, ovviamente, ma anche dalla presenza di altre industrie.
Eisenhower propose la fondazione di un ente internazionale per l'energia nucleare, con il compito di acquistare prodotti nucleari dalle varie nazioni aderenti e di mobilitare ovunque scienziati al fine di migliorare il benessere dell'umanità sfruttando la forza dell'atomo. Questa proposta rappresentava per l'umanità un bel passo avanti sulla strada della pace.
Avrete sentito parlare del termine di doppia chiave, no? È il termine più diffuso quando si cita le armi nucleari americane schierate nel territorio italiano. La doppia chiave è da intendere in senso metaforico, cioè significa chiedere l'assenso di entrambi i governi per l'eventuale utilizzo, Dio non voglia, di queste armi. Il che però è sottoposto a tutta una serie di condizioni, perché non ci sono meccanismi che impediscano comunque l'uso di queste armi qualora l'assenso politico non facesse in tempo ad arrivare. In un caso specifico, che è quello dei missili Jupiter schierati tra la Puglia e la Basilicata tra il 60 e il 63, in realtà si introduce anche una doppia chiave fisica per dare all'Italia la metà del controllo di queste armi, cioè per poter effettuare la procedura di lancio ogni missile è sorvegliato da un ufficiale americano e da un ufficiale italiano, entrambi con una chiave letteralmente al collo, e entrambe le chiavi debbono essere inserite in sequenza una dopo l'altra per autorizzare il lancio del missile. Quello è, se vogliamo, il momento in cui l'Italia arriva più vicina ad avere uno status nucleare vero e proprio.
La estetica del subatomico implica che il nucleare sia rappresentato insieme con una forza della natura mostruosa, orribile e al tempo stesso affascinante, quindi viene in qualche maniera assimilata alle grandi forze della natura, alle grandi catastrofi naturali e alle grandi bellezze della natura. Quindi il fatto che l'esplosione atomica soprattutto sia spesso rappresentata su uno sfondo di natura incontaminata, che sia il deserto, i grandi spazi dell'oceano o le vastità del territorio statunitense in questo caso, e soprattutto manca l'elemento umano, quindi in qualche maniera la bomba viene naturalizzata, e questo da una parte aumenta un sentimento di fascinazione per l'atomo, dall'altra contribuisce anche a depotenziarne la minaccia e la paura.
Sono intervenuti Franco Farinelli, Massimo Scalia, Laura Ciglioni, Leopoldo Nuti, Elisabetta Vini, Musiche di Sculptures e Then the Music.
Diari del nucleare italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.